Ok, questa sera per la grazia del Signore, contando come sempre sulla guida dell'unico predicatore della parola di Dio, dello Spirito Santo, volevo condividere con voi sempre una meditazione dall'Epistola di Pietro. Andiamo avanti e siamo sempre in Prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 22. Leggeremo alcuni versetti. Prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 22. Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per arrivare ad un amore fraterno non finto, amatevi l'un l'altro di cuore intensamente, poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente. Poiché ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Amen. Ah, il titolo è Un amore fraterno non finto. Questo è il titolo della meditazione. Durante, le precedenti puntate, abbiamo meditato per certamente non in maniera abbastanza approfondita, perché la parola di Dio ha sempre qualcosa da dirci, anche lo stesso versetto, dopo centinaia di volte che lo abbiamo letto, ha sempre qualcosa da dirci. Ma abbiamo visto già la prima parte di questo primo capitolo e abbiamo, se vi ricordate, abbiamo meditato nei primi 12 versetti la parte che concerne all'opera gloriosa che ha fatto il Signore per noi. E lo voglio rimarcare questo fatto perché in quei 12 versetti ci viene reso, ci viene palesato in maniera abbastanza chiara che tutto quello che il Signore ha fatto per noi è un dono. Dio non era costretto, nessuno ha costretto il Signore a fare quello che ha fatto per noi. Dio è libero, era libero e è libero di fare quello che più gli piace, come dice la parola, secondo il beneplacito della sua volontà. Perché il Signore è l'Eterno. Quindi il Signore non era assolutamente costretto a donarci il suo figliuolo, ma l'ha fatto per noi e l'ha fatto per amore. Non era costretto nemmeno, come abbiamo visto nel versetti 10, 11, 12 di questa epistola, a rivelarci quello che era il suo piano, il piano di salvezza. E quando ci troviamo nelle mani questa parola, dobbiamo sempre ricordarci che questa parola è il frutto della misericordia del Signore. Questa è la rivelazione di Dio. Il Signore ha rivelato progressivamente nel corso degli anni, nel corso dei secoli, e ancora oggi il Signore, per mezzo dello Spirito Santo, desidera rivelare, desidera ancora aprire dei lati della Scrittura che non sono ancora pienamente rivelati a noi, ma il Signore continua ancora questo desiderio di non nascondere ai suoi quello che lui sta per fare. Ha cominciato sin dall'inizio, questo si è palesato molto nell'uomo della fede, come definisce la parola, Abramo, col quale ha detto: nasconderò io al mio servo quello che io sto per fare. E questa parola vale lo stesso con noi oggi. L'Apocalisse stessa, che il libro dell'Apocalisse, in realtà il termine Apocalisse viene tradotto bene meglio nell'inglese, rivelazione. L'Apocalisse è la rivelazione che Dio, per la sua grazia, ha fatto all'Apostolo Giovanni affinché potesse pervenire nelle nostre mani. Quindi tutto quello che noi abbiamo nelle nostre mani, questa parola, la nostra vita stessa, è un dono di Dio. E Dio desidera farsi conoscere. Più leggo la parola del Signore e più il Signore mi dice che mediante la sua parola lui desidera farsi conoscere. Desidera che noi ci conosciamo, noi con il Signore ci conosciamo vicendevolmente. Per avere in un qualche modo il significato che ha la vera conoscenza, secondo la parola di Dio, essere uno. Viene detto all'inizio della scrittura, in Genesi 2, e diverranno una sola carne in relazione all'uomo e alla donna, e questa è la conoscenza che noi dobbiamo avere con il nostro Signore, essere uno. perché il Signore desidera proprio questo da noi. E in Giovanni, in quel versetto meraviglioso, lo dice: la vita eterna è conoscere te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Quindi gli uomini per questo sono, per questo che la parola in Romani, al capitolo 1, dice che gli uomini sono inescusabili, perché di fronte alle rivelazioni che Dio fa, che Dio ha fatto anche mediante la sua creazione, dice, le meraviglie di Dio, dice la parola, sono visibili anche attorno a noi, nella sua creazione, in quello che vediamo. Dio ha mostrato la sua gloria anche nel creato. E tanto più noi che siamo figliuoli di Dio dovremmo ogni giorno cercare e vedere la gloria di Dio in quello che ci circonda, perché il creato è qualcosa di meraviglioso. Per questo gli uomini sono inescusabili. Perché? Perché non si sono curati di conoscere Dio. Allora qui c'è, questo è il male dell'uomo, una scelta responsabile davanti al Signore, per cui ognuno di noi prenderà le sue conseguenze della scelta che ha fatto, o in vita eterna o in morte, davanti a colui che ci ha fatti. Una scelta responsabile. Avete rigettato, è venuto in casa sua, dice la parola, ma voi avete amato le tenebre piuttosto che amare la luce. Una scelta responsabile davanti al Signore. Per questo l'Apostolo, in questo passaggio, diverse volte, e lo dirà ancora nel corso di questa epistola, ci esorta ad essere pellegrini su questa terra. Caratteristica del pellegrino è che vaga. Vaga perché? Perché non ha una casa. Come si muove? Come il Figlio di Dio, dice la parola, dice il Signore Gesù, che non aveva un posto dove appoggiare il suo capo, dice la parola del Signore. E chi è che vaga? Colui che ancora non ha trovato una dimora. Abbiamo trovato noi la nostra dimora in questa terra? Io spero vivamente di no. Che noi non abbiamo trovato in questa terra un luogo che ci possa dare una sorta di soddisfazione. Anche perché ben presto ci accorgeremo che ovunque noi possiamo piazzarci, mettere la nostra radice in questa terra, niente di tutto questo ci soddisferà. Non solo adesso, ma non ci soddisferà mai. Mai. E allora questa parola, mentre meditavo questa parola, leggendo anche l'epistola, vedo che traspaiono questi due aspetti. Da un lato c'è l'ubbidienza, che vedremo in parte questa sera, a Dio e alla sua parola. E l'ubbidienza ci parla di questo, di una necessità. Qual è la necessità dell'ubbidienza? Che noi pieghiamo la nostra volontà davanti a quella di Dio. Vedremo tra poco l'ubbidienza alla verità. C'è una necessità da parte nostra. Prima ci accorgiamo di questo, prima noi abdichiamo da essere regnanti della nostra vita, ad avere noi l'ultima parola su quello che facciamo, e prima cominceremo a vedere veramente la faccia di Dio e a credere veramente a questa parola. Ubbidire significa dare credito alla parola di Dio. Io mi fido della tua parola, Signore. Io credo che quello che è scritto qui è reale. Non sono solo favolette. Siamo talmente frivoli a volte che quando leggiamo la parola di Dio ci svegliamo come per dire: ehi, ma non sto leggendo una favola. Sto leggendo la parola del Signore. E io lo devo confessare per parte mia che a volte mi metto a leggere, poi a un certo punto il Signore mi sveglia con uno schiaffone e mi dice: tu stai leggendo la mia parola. Abbi timore della mia parola, perché questa parola è la tua vita. Quale passo più bello di Deuteronomio, quando dice: questa parola è la tua vita, niente di meno che la nostra vita. Quindi l'ubbidienza non è nient'altro che piegare la nostra volontà di fronte alla volontà di Dio. E questo è un punto. Allora potremmo dire: ok, faccio tutto quello che il Signore dice, seguo pedissequamente ogni punto che mi viene proposto davanti nella scrittura e sono a posto. In realtà ben presto ci accorgiamo che il nostro peccato ci porta lontani da quello che la parola di Dio dice. E quindi riconosciamo ogni giorno di più che il nostro cuore è maligno e che abbiamo bisogno di Lui. Abbiamo un tremendo bisogno del Signore. Il Signore non si è sbagliato quando ha detto: voi senza di me non potete fare nulla. Voi senza di me non potete fare nulla. Trovate qualcosa che esula dal nulla e quello potete farlo senza il Signore. Noi non possiamo fare niente senza il Signore. Non potevamo salvarci, e lo sappiamo molto bene, perché noi tutti abbiamo creduto per fede di essere salvati mediante la morte e la risurrezione di Cristo. Crediamo noi oggi di poter camminare senza il Signore, senza la guida del suo Spirito? Siamo dei poveri illusi se crediamo questo. Noi senza il Signore non possiamo fare nulla. Abbiamo un tale bisogno della presenza di Cristo in noi, unica e vera speranza di gloria, che non lo sappiamo neanche noi di quanto realmente ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo un bisogno tremendo di essere riempiti dal Signore. Altrimenti tutto questo, quello che leggeremo anche andando avanti, perché mi sono chiesto tutto questo, perché avanti ci sono diverse cose che il Signore ci chiama a fare, potremmo anche farle tutte, come vedremo, ma non servirà a niente se questo, tutto questo non è prodotto dalla guida dello Spirito Santo e dalla presenza di Cristo nel nostro cuore. Potremmo fare tutte queste cose, ma esaspereremo solo il nostro legalismo. Saremo perfetti esecutori della legge, come lo erano i farisei, ma non saremo certo cristiani, secondo la parola di Dio. C'è chi è preposto, secondo la parola, per vigilare, per proteggere, per nutrire, per riprendere. C'è chi è preposto invece, e questi sono coloro che sono preposti a questo, ma c'è chi invece, ogni figliuolo di Dio, ha un compito, quello di costruire e di esortare. Questo è per tutti noi. E allora, quello che ho imparato su me stesso, ed è questo che vi dicevo in relazione, che abbiamo bisogno della presenza di Dio e non di fare cose e basta, quello che ho imparato su me stesso è proprio quello, che noi non possiamo obbligare nessuno a fare qualcosa. Non possiamo obbligare nessuno, non possiamo costringere nessuno a fare qualcosa che non vuole fare. Non possiamo produrre nel cuore di nessuno nessun desiderio di amare o di servire il Signore se la legge di Dio non è stata scritta nel suo cuore. Perché questo è quello che fa lo Spirito Santo. Verrò e scriverò la mia legge nei loro cuori. Non si può obbligare nessuno a fare qualcosa che non vuole fare, ma lo Spirito interviene e fa qualcosa di meraviglioso, fa quello che nessuno di noi potrebbe fare. Scrive la legge del Signore. Scrive la parola di Dio, incide la parola di Dio affinché noi possiamo diventare parola di Dio e fare quello che la parola ci chiede, ubbidire alla verità. Perché? Perché la legge del Signore è scritta nei nostri cuori. Ed è qualcosa di meraviglioso quando noi leggiamo: avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità. Non è un'ubbidienza farisaica, legalista, ma è la santificazione e la purificazione che opera il Signore. Pietro insiste ancora. Abbiamo meditato un paio di volte su diversi aspetti della santificazione, ma ancora ci viene riproposto: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità. I nostri pretesti è di millantare una nostra giustizia derivante dalla legge, come dice la parola, cadono miseramente a terra, come dice l'Apostolo Paolo, perché c'è solo uno che dà gloria a Dio e conosce i pensieri di Dio, ed è lo Spirito Santo. Quel passaggio di Prima Corinzi, al capitolo 2, è uno dei passaggi che amo di più della parola del Signore, e soprattutto quando penso che quelle parole le ha dette l'Apostolo Paolo, un uomo che aveva ricevuto rivelazioni eccelse, e dire eccelse è dire poco. Quell'uomo che si presentava quando predicava la parola era sempre animato da timore e tremore. E quell'uomo dice che c'è solo uno che conosce i pensieri di Dio ed è lo Spirito di Dio. Dice: ci sono cose sì che gli occhi non hanno veduto, che le orecchie non hanno udito, che non sono nemmeno salite nel cuore dell'uomo, ma quelle cose Dio, cosa ha fatto? Le ha rivelate. Ha scelto di rivelarle a coloro che lo amano. Cosa c'è di più meraviglioso di quello? L'ubbidienza alla verità. Il Signore Gesù stesso non ha mai detto che voi sarete maestri di verità, ma ci ha detto che io vi manderò lo Spirito Santo. E c'è un passo in Giovanni veramente speciale, al capitolo 16, versetto 13, che abbiamo letto diverse volte, e dice proprio questo: ma quando sia venuto lui? Da quel momento in poi le cose cambiano. Da quando sia venuto lui, dice parola, lo Spirito della verità, l'unico che conosce la verità, che ci può rivelare la verità, perché non parla di suo, dice la parola, ma dice tutto quello che sa, tutto quello che il Padre vuole dirci, vuole mettere nel nostro cuore. Dice: lo Spirito della verità vi guiderà in tutta la verità, l'ubbidienza alla verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzerà le cose a venire. C'è uno che annuncia le cose a venire, c'è uno che rivela, c'è uno che parla, c'è uno che ispira, c'è uno che predica, ed è lo Spirito Santo. Ed è una verità totale della parola del Signore. Come tutta la parola di Dio è stata scritta per mano d'uomo, ma sotto la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo, così ancora oggi l'unico che conosce i pensieri di Dio rimane lo Spirito Santo. Come potremo noi, da stolti, pensare di essere obbedienti alla volontà di Dio se non conosciamo la volontà rivelata per mezzo dello Spirito Santo? E normalmente lo Spirito Santo rivela la volontà del Padre per mezzo della parola. Perché se è chiamato lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, nel Salmo 119 è altresì scritto che la somma della tua parola è verità. Abbiamo bisogno veramente che lo Spirito vivifichi questa parola affinché noi possiamo veramente scegliere di dar credito a questa parola, non alle nostre idee, perché delle nostre idee ci siamo già stufati, vero? Sì. Quando siamo andati al Signore abbiamo ammesso che eravamo stanchi delle nostre idee, dei nostri pensieri, del nostro arrovellarci il capo, del nostro essere incapaci di scegliere, di vivere, di non aver trovato un senso nella nostra vita. Lo abbiamo ammesso, se realmente abbiamo conosciuto il Signore, che eravamo stanchi di noi stessi e che avevamo bisogno di un Salvatore. Questo è stato il nostro momento davanti. Io ricordo che piansi davanti al Signore quando mi è stato portato l'Evangelo e compresi, per la grazia di Dio, che avevo assolutamente bisogno di un Salvatore, di essere salvato, perché io non ero più capace di vivere. E tutt'oggi non lo sono, ma vivo per la grazia di Dio. E allora c'è questa domanda che io mi sono fatto mentre meditavo queste cose: come si fa ad ubbidire alla voce del Signore se non si è mai udita tale voce? È una domanda importante davanti al Signore, perché il Signore dice una cosa: che i miei conoscono la mia voce. Lo dice Gesù. E dice anche un'altra cosa che ci differenzia dal mondo: il mondo non mi vedrà più, ma c'è una differenza tra noi e il mondo, che voi mi vedrete. Lo Spirito della verità, lo Spirito Santo, io ve lo manderò, dice il Signore. Allora non possiamo dire, se siamo figliuoli, di non conoscere, di non poter conoscere la verità di Dio, quello che Dio desidera da noi. Come quando a volte mi sembra assurdo che pensare che un figliuolo di Dio non senta quando veramente sta peccando. È impossibile che un figlio di Dio, a meno che lo Spirito Santo non sia stato talmente contristato, messo da parte, che proprio camminiamo nell'ignoranza e nello sviamento più totale, ma è impossibile che un figlio di Dio non senta il richiamo dello Spirito Santo che ti dice: vieni, lasciami spazio nella tua vita. Il Signore ci chiama continuamente, perché la sua chiamata è sempre la stessa: venite a me, la chiamata dello Spirito Santo. Allora questa voce è fondamentale. Questa voce è il mio più grande desiderio quando mi metto davanti alla scrittura, davanti alla parola, sentire la voce del Signore, perché è l'unica voce che calma i nostri cuori. Più volte è stato detto, ma è una verità meravigliosa che si può tranquillamente ripetere: è l'unico che può placare i flutti del mare del nostro cuore, le tempeste, i fulmini, i venti, Lui li domina, Lui è sopra il mare, cammina sulle acque, è il Signore dei venti, è il Signore dei Suoi ministri, dice, fa fiamme di fuoco e fa dei venti. Il Signore può placare veramente i flutti del nostro cuore. E il Signore stesso non si è sottratto all'ubbidienza. Il Signore ci ha dato un esempio meraviglioso, perché era il figliuolo dell'uomo. Gesù è venuto come uomo, come figliuolo di Dio, ma anche come figliuolo dell'uomo. Il Signore non si è sottratto all'ubbidienza. Ha detto, Padre, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Se fosse possibile, passi oltre da me questo calice, ma sapeva che non era possibile, perché la nostra vita era nelle sue mani, in quell'orto, in quel giardino, dove grosse gocce di sangue sono scese, davanti a colui che gli diceva, ma lascia stare quelli lì, che ti rigettano, lasciali stare, salva te stesso, di fronte a quelli che dicevano, scendi dalla croce e mostraci che sei il re che hai detto di essere. Lascia stare! Ma c'era una gioia che gli era posta davanti, e siamo noi la gioia che era posta davanti agli occhi del Salvatore. Lui era il servo e fino in fondo ha portato a termine il suo compito. La tua volontà sia fatta, Signore, non la mia. Io sono venuto proprio per andare incontro a quest'ora, e laddove c'era uno che gli diceva, Signore, giammai, vattene da me Satana, vattene. Colui del quale era stato detto poco prima, queste cose non vengono da te, ma ti sono state rivelate dall'alto. Questo è il nostro Signore. Ha scelto consapevolmente. La mia vita nessuno me la toglie, io la depongo. E noi siamo i Suoi. Come potrebbe essere diversa la nostra vita da quella di Cristo? Non può, perché noi siamo stati fatti per essere a sua immagine, a sua somiglianza. Ad immagine di Dio, trasformati di gloria in gloria, secondo l'opera di chi? Dello Spirito Santo, seconda Corinzi. Siamo stati fatti per questo. Questo è il senso della santificazione. Per farci più bravi? Per prendere gli elogi degli altri? Bravo, grazie. No, non è questo il senso della santificazione. Il senso della santificazione è essere a immagine di Cristo. E Cristo è un servo. Cristo ha lavato i piedi. Cristo si è abbassato, Cristo è stato deriso, maltrattato, offeso, bistrattato, bestemmiato sul legno della croce. Non c'era più nessuno di fianco a quel legno, di quelli che gridavano Osanna poco tempo prima. Non c'erano più. Cristo non si è sottratto, dice la parola, ha imparato l'ubbidienza dalle cose che ha sofferto. Ha imparato. Il nostro Signore, il Re dei Re, il Signore dei Signori, colui che calcava il giardino sul far della sera, mentre noi peccavamo inesorabilmente davanti a Dio che ci aveva fatti e che chiamava l'uomo con una voce di amore e ti diceva dove sei, dove sei finito, guardati, la tua disubbidienza dove ti ha portato, io te l'avevo detto, ti ho avvisato, la tua disubbidienza ti ha portato alla morte, ma io ho preparato lo stesso per te la vita. Perché verrò io a riscattarti dal male del mondo e dal tuo peccato. Tu mi hai rigettato, ma io ti amo. Tu mi hai bestemmiato, ma io ti amo. Perché ti rifiuti di venire a me? Perché rifiuti il mio amore? Ma che cosa più triste al mondo di rifiutare un amore? È qualcosa di... potremmo rifiutare volentieri una bastonata nel collo. Questo penso che nessuno di noi direbbe, no? Per favore, picchia bene, colpisci qua, in modo che sento anche più male. No, se posso, volentieri la evito. Ma l'amore di Dio... Cioè, è bellissimo quando una persona cara, un fratello, viene da te e ti abbraccia, ma di cuore. Noi non rifiuteremo mai un abbraccio di cuore. Come potremmo rifiutare le braccia che si sono aperte sul legno per accoglierci tutti? La verità. Ma la verità è per noi. Per chi l'ha scritta questa parola il Signore? Per se stesso? Oh, mi scrivo un bel libro per me stesso. Ma no, questa parola è per la nostra vita. In questa verità, ma a chi viene vantaggio nel camminare secondo la parola di Dio? A noi non aggiungiamo niente, non togliamo niente al Signore. È chiaro, lo dice anche in alcuni passaggi. Se fate bene, cosa mi aggiungete? Se fate male, viene solo a nostro discapito. Purificando le vostre anime con l'ubbidienza alla verità. Per ubbidire bisogna un po' scendere, umiliarsi. Quando qualcuno ci dice una cosa, ci dà un consiglio, normalmente, se una persona che ci ama, certamente il maligno ci dà dei consigli, ma per andare nel baratro, però quando una persona ci ama, ci dà i consigli, ci dà un consiglio affinché noi possiamo trarre giovamento. Ma per accettare quel consiglio, se ci pensate, anche da parte degli uomini, bisogna avere una stima di colui che ci parla. Quindi vuol dire mettersi un po' sotto e dire che sia un uomo di esperienza, anche nel mondo. Quando uno ti dà un consiglio, guarda, ti consiglierei, evidentemente, quando i nostri nonni, il nostro padre ci dà un consiglio, lo fa per il nostro bene. Ora bisogna scendere a volte, si scende un po' più in basso, riconoscendo l'autorità e l'esperienza. E il Signore, non è un consiglio questo qua. Il Signore ci vuole talmente bene che ci dà un comando proprio perché ci ama. I comandamenti di Dio sono solo amore. Perché sa benissimo che se non camminiamo secondo la sua parola, noi stiamo male, malissimo, e ci lamentiamo. Perché, Signore? Perché non cammini secondo la mia parola. Questo è il perché, te lo dico subito. Normalmente per me è così. Colui che vi parla sperimenta queste cose. Quando c'è dolore perché ci siamo discostati dalla parola di Dio. Perché Dio non... Chi era nel Signore nel passato, leggiamo diverse testimonianze, ha pure cantato davanti ai leoni e non era una bella situazione. O era un folle o era un uomo posseduto dallo Spirito Santo. E io propendo per la seconda opzione. Ed è veramente così. È meraviglioso. Benché fosse il figliuolo, dice la parola, ha imparato l'ubbidienza dalle cose che ha sofferto. Dice il Signore Gesù, io ti ho glorificato sulla terra. Come ti ho glorificato? Compiendo l'opera che tu mi hai data da fare. Desideriamo glorificare Dio? Sì, la risposta. Perché noi tutti desideriamo, il solo scopo della nostra vita è dare gloria a Dio, affinché sia a Lui tutta la gloria. Perché la gloria è solo del Signore. Egli ci inonda della sua gloria e noi risplendiamo della sua gloria. Ma la gloria è solo di Dio. E Mosè l'aveva capito molto bene quando gli ha chiesto mostrami la tua gloria. Perché aveva ben visto faccia a faccia l'Eterno. E dice il Signore, io ti ho glorificato compiendo l'opera che tu mi hai dato da fare, abbassandosi, entrando nella morte. E ha detto santificali nella verità. La tua parola è verità, dice il Signore Gesù. E per loro io santifico me stesso. Colui che ha detto queste parole è colui che si è santificato per noi. Quindi l'opera di Gesù è meravigliosa, affinché anche essi siano santificati in verità, santificati nella verità della sua parola. E dirà ancora in Romani, al capitolo 5, per l'ubbidienza di uno solo, dice l'Apostolo Paolo, i molti sono stati costituiti giusti, per l'ubbidienza di uno solo. E quella è stata l'ubbidienza del nostro Salvatore. Ma ancora più personalmente sono stato molto edificato da questo fatto. Quando ho letto, meditavo questo versetto, ho visto, avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, lo scopo è stupendo. Per arrivare a un amore fraterno non finto. Questa parola è una bella sciabola che è calata sulla mia testa e sul mio cuore, perché effettivamente è una parola tosta, è un passo molto tosto. Ci sorprende che la purezza sia messa in relazione alla veridicità dell'amore che possiamo avere gli uni verso gli altri? Per me no, perché l'amore fraterno, l'Apostolo qui sta dicendo la purezza dei vostri cuori affinché voi possiate avere un amore tra di voi, reale, che sia privo di ipocrisia, di falsità. L'ipocrisia è proprio la maschera, e quando si ama, mascherarsi in amore è qualcosa di più, penso qualcosa di, del più abominevole di questo mondo. La maschera. E la parola qui dice proprio, lo scopo è questo, per arrivare la purificazione, la santificazione nella parola per mezzo dello Spirito Santo, ha proprio questo scopo, per arrivare a un amore fraterno non finto. Lo riformulo, perché ci ho pensato molto a questo passaggio, e suona pressappoco così. Se tu non ami tuo fratello, il tuo cuore è impuro, sporco, ed ha bisogno di essere lavato da Cristo. Colui che rimette il peccato e purifica dall'iniquità, al punto che anche il tuo rapporto con Dio è compromesso. Cioè, se tu non ami tuo fratello, vuol dire che c'è un interdetto tra te e il Signore. Ho esagerato? Direi di no. E vorrei leggere con voi in questo proposito un passo, per cui se prendete prima Giovanni dal capitolo 4 al versetto 20, direi che l'Apostolo Giovanni esplica in maniera ancora più chiara quello che io ho detto, ed è per noi un punto di riflessione non da ridere. Quindi prima Giovanni capitolo 4 dal versetto 20. Cosa dice Giovanni? Dice che se uno dice io amo Dio, quindi un esordio, io amo Dio, e odia il suo fratello, è bugiardo. E ci spiega anche il perché. Perché chi non ama il suo fratello che ha veduto, non può amare Dio che non ha veduto. Primo, perché uno può dire non lo vede con gli occhi, ma io aggiungo che non, probabilmente ci si può interrogare anche su non l'ha veduto o non lo sta vedendo da un punto di vista spirituale. E questo è il comandamento che abbiamo da lui. C'è un comandamento che era già stato dato in Esodo, in Deuteronomio, e anche se investighiamo più in dettaglio andando indietro verso la Genesi. Chiunque crede che Gesù il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato, ancora, ama anche chi è stato da lui generato. Da questo conosciamo che amiamo i figliuoli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Ora, se uno dice io amo Dio, però odia il suo fratello, è bugiardo. E questo fatto ci apre gli occhi su qualcosa di importante, perché i fratelli ce li abbiamo intorno, grazie al Signore, e abbiamo modo di avere relazione ancora in questo tempo di grazia con i fratelli. Quindi la condizione del nostro cuore verso i fratelli, che voglio ricordare, è stato detto anche in preghiera, ma già l'abbiamo visto qualche domenica fa quando abbiamo parlato del corpo di Cristo, i fratelli ce li ha dati il Signore. Perché il fratello che tu hai di fianco, che io ho di fianco, per quel fratello Cristo è morto, dice la parola di Dio. E se noi diciamo di amare colui che ha generato, come facciamo a non amare colui che è stato generato da Dio? Allora, se ci dà una luce particolare questo versetto per capire dove stiamo camminando. Se stiamo camminando nella luce oppure nelle tenebre. Oppure se seguiamo gli stessi suggerimenti che seguivano i farisei. Quando Gesù diceva, Satana è vostro padre. Egli mente fin dal principio, perché qui dice chiunque dice di amare Dio e odia il suo fratello è bugiardo. E bugiardi, quando siamo bugiardi, apro una piccola parentesi perché è importante. Dunque, le bugie a fin di bene non esistono. Mettiamo questo paletto davanti, questo palo un po' grosso perché bisogna dirlo. Tante volte sento questa idiozia. Ma ho detto sì, una piccola bugia, piccola, sono sempre piccole le bugie che diciamo, no? Però era a fin di bene. Ecco, la bugia a fin di bene non esiste. Esiste la verità ed esiste la menzogna. Normalmente una bugia non produce mai un buon effetto, per un semplice motivo, perché il padre della menzogna è uno solo, è uno soltanto, il diavolo, che sin dal principio ha mentito per distruggere. Quindi dietro a una bugia c'è sempre un pericoloso fine, quello di distruggere. E normalmente la persona che è soggetta a questa menzogna ne subisce delle conseguenze, anche chi mente. Quindi se noi diciamo di amare Dio e odiamo il fratello, ma lo odiamo nel cuore e lo amiamo nel cuore, come Dio lo amiamo nel cuore, non con quello che facciamo. Potremmo produrci in mille cose, come dirà poi l'Apostolo Paolo, potreste anche dare il vostro corpo ad essere arso, ma se non avete amore, che cosa vale? Non vale niente, perché Dio si è mosso per amore. Dio ha amato il mondo e di conseguenza ha donato il suo figliuolo. Noi non ci possiamo muovere per un altro scopo. Infatti la parola dice che se noi camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. Quindi ci dà perfettamente. Se noi non siamo in comunione col fratello, c'è solo una conseguenza, anzi una ragione di base, che non stiamo camminando nella luce. Perché se noi camminiamo nella luce, nel Signore, siamo per forza in comunione l'uno con l'altro, perché siamo tutti figli dello stesso Padre. Allora se noi camminiamo nella luce, c'è veramente comunione. Il sangue di Gesù fa anche un altro effetto, meraviglioso per noi. Ha la sua potenza, quella di purificarci dal peccato e sradicare le iniquità che è nella profondità del nostro cuore. Allora se camminiamo nella luce, ubbidendo alla parola, abbiamo sì comunione e siamo purificati. È quello, proprio quello che dicevo prima. Avendo purificato le anime nostre, con l'ubbidienza alla verità. E la Chiesa quindi è la famiglia di Dio, dice la parola, Efesini 2,19. È un passo meraviglioso. E anche Prima Corinzia 12, come abbiamo meditato qualche tempo fa. La Chiesa è una famiglia, la Chiesa è membra l'una dell'altro. E la parola dice che l'amore copre una grande moltitudine di peccati. Il giudizio copre una grande moltitudine di peccati? No. L'ira copre una grande moltitudine di peccati? No. Lo sparlare copre una grande moltitudine di peccati? No. L'amore copre una grande moltitudine di peccati. Ed è meraviglioso. Ed è bellissimo pensare che di prendersi cura gli uni degli altri. Perché se noi capiamo, e io ci sto ancora lavorando col Signore per capirlo in maniera radicale, che siamo membra l'uno dell'altro, chi è lo stolto di noi che non si prende cura delle proprie membra? Io non mi sognerei di prendere un martello e spaccarmi una mano, tirarmici una martellata con tutta la forza che ho e spaccarmi una mano. Io non me lo sognerei. Pensate quando nel nostro cuore, perché nascono nel cuore di tutti noi dei pensieri malvagi. Pensate cosa vuol dire quando noi ci irritiamo contro un fratello. Stiamo spaccando la nostra mano o il nostro piede. Poi se zoppichiamo non ci lamentiamo. Hai spaccato il tuo piede. Io ho dato un calcio nel termo quando ero bambino e mi sono spaccato un piede. Me lo raccontano ancora oggi, perché ancora oggi evidentemente c'è qualche momento di dove si spegne la luce. Però, nel vero senso della parola, si spegne la luce. E ho dato un calcio nel termo e mi sono spaccato un piede. Poi non mi potevo lamentare che non riuscivo più a camminare. Il piede me l'ho spaccato da solo. Pensiamo, riflettiamo a cosa vuol dire l'amore non finto di cui ci sta parlando la parola del Signore. Il Signore Gesù ha detto questo: io vi do un nuovo comandamento, ed è meraviglioso questo passo, Giovanni 13,34, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. E qui il termine di paragone è l'amore di Gesù Cristo, l'amore di cui abbiamo parlato poc'anzi. Anche voi amatevi gli uni gli altri, da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli. Questa è la testimonianza. Questo è uno dei più bei versetti, secondo me, che parla della testimonianza della Chiesa, del popolo di Dio. Testimonianza pubblica, perché c'è scritto tutti. Non c'è scritto tutti coloro che fanno parte della Chiesa di Dio, ma c'è scritto tutti. E l'amore si vede. Non c'è bisogno di gridare, ci amiamo! No, normalmente non c'è bisogno. Quando due si amano, si vede. Quelli due si amano. Come purtroppo oggi riesco a cogliere molto quando vedo due o tre persone per la strada, una coppia per la strada, e vedo che quei due non si amano. Si vede chiaramente. Sono vicini, magari si tengono anche per mano, ma il loro cuore non è unito. Quei due non si amano. Così la parola di Dio ci dice: da questo, dall'amore che avrete gli uni per gli altri, vedranno tutti che cosa? Che voi siete i miei discepoli, dice il Signore. L'amore. È bellissimo l'amore. L'amore di Dio, l'amore che Dio riesce a suscitare nei nostri cuori. Allora è importante questo, perché dice: se non ami i tuoi fratelli, mi diceva il Signore, coloro che ti sono stati messi accanto da Dio, perché Dio ha scelto tutti noi, nella sua prescienza, nella sua gloria, nella sua infinita sapienza in cui tutti crediamo, Dio ha scelto ognuno di noi. E questa è una verità. Allora, se non ami i tuoi fratelli, come pretendi di amare il tuo prossimo? Se non ami coloro che Dio ti ha messo accanto, come possiamo noi pretendere di amare il nostro prossimo? E ancora, come posso dire di amare quelli che sono nel mondo? Come posso? Come posso dire, come posso pregare per coloro che mi perseguitano? È un comandamento, pregate per quelli che vi perseguitano. E ancora di più, se non siamo nemmeno disposti a sopportare qualche torto, qualche minimo torto tra i santi di Dio, come possiamo dire che ci amiamo gli uni gli altri? Paolo, a un certo punto, con un'ira suscitata dallo Spirito Santo, santa quindi, ha dovuto dire ai Corinzi: ma basta, ma perché piuttosto non sopportate qualche torto gli uni verso gli altri? Ho addirittura sentito dire che portate le vostre cause davanti ai tribunali iniqui. Perché? Gesù ha sopportato ben più di un torto. Era giusto ed era inchiodato a un legno. Questo è il termine di paragone. Ancora di più, e questo è ancora importante, come potremo predicare l'Evangelo senza amore? Come potremmo andare da una persona, proporgli una dottrina o una ortodossia biblica perfetta se non lo amiamo? Per me è impossibile. Se non amiamo Dio, ma anche se non abbiamo coloro che Dio ha creati, sono creature di Dio tutti quelli che sono fuori, tutti come noi sono creature di Dio e sono perse, perdute nella loro vacuità, nei loro pensieri, come noi eravamo l'altra volta, dice l'Apostolo. Come possiamo presentargli l'Evangelo anche perfettamente se non li amiamo? Cristo è venuto a portarci la parola della vita, ma ci amava, ci ha amato e ci ama profondamente. E questo fa la differenza quando portiamo la parola di Dio con un cuore veramente che ama coloro che ci stanno davanti. Gli occhi sono diversi, le parole sono diverse, il cuore è diverso e lo spirito può puntare diritto e predicare lui l'Evangelo secondo la sua volontà. Ed è meraviglioso, è meraviglioso. Come può il corpo di Cristo essere vigoroso, mi chiedevo davanti al Signore, se noi non siamo membri l'uno dell'altro e non ci occupiamo gli uni degli altri, non ci esortiamo gli uni gli altri, non vigiliamo gli uni sugli altri. Ma una vigilanza di amore, ovviamente, non una vigilanza a giudizio. E questo è il terribile naufragio degli ultimi tempi. Per questo che ci tenevo a sottolineare questo aspetto dell'amore, un amore fraterno non finto, che noi dobbiamo preservare davanti a Dio e davanti agli uomini, perché questa è la nostra testimonianza, l'amore che Dio riesce a produrre in noi, perché da lì si vedrà che noi siamo discepoli del Signore. Negli ultimi tempi ci sarà un naufragio dell'amore, perché dice: la carità dei più si raffredderà, dice il Signore. E questi sono i segni della Laodicea degli ultimi tempi, che sa tutto ma non ha niente. Sa tutto ma non ha niente. Io preferisco non sapere niente e avere tutto. Poi ognuno prende quel che vuole, però meglio non sapere niente, essere stolti secondo la sapienza umana, però avere tutto Cristo, senza lasciare nulla di Cristo. Possiamo dirglielo in preghiera al Signore, e possiamo pregare qui davanti a Lui e dire: Signore, io ti voglio tutto, non voglio lasciare niente di Te, voglio tutto il mio Cristo, tutto il mio Salvatore, tutto il mio Signore. E gli apostoli, non leggiamo passaggi, ma ce n'è diversi, esortano proprio a questo, a stare attenti, a guardarsi, da seguire il nostro ventre e a preservare invece, in questi ultimi tempi dove l'amore e la carità dei più tende a raffreddarsi, perché siamo impegnati a pensare solo ai nostri affari e non a quelli degli altri, a vigilare proprio su questo. Allora, da quale parte ci siamo schierati noi? Dalla parte di quelli che edificano o dalla parte di quelli che distruggono? perché ci sono solo due fazioni, come sempre, davanti al Signore, chi edifica e chi sfascia, normalmente. Ma la parola di Dio ci chiama all'amore. Ci chiama all'amore che il mondo non conosce. Il mondo non ti ha conosciuto, ma questi ti hanno conosciuto, dice il Signore Gesù. E io farò conoscere loro la tua parola. E li farò camminare in novità di vita. Preserviamo l'amore. Perché l'Apostolo Paolo dirà proprio questo a Timoteo. Si è preoccupato di dare questo messaggio a Timoteo. Ed è meraviglioso. Gli ha detto in 1 Timoteo al capitolo 1 versetto 5, guarda, al di là di tutto, il fine di questo incarico, sai qual è? L'amore, gli ha detto a Timoteo. Ma il fine di questo incarico è l'amore procedente da un cuore puro, purificato dalla parola di Dio e dallo Spirito Santo, da buona coscienza e da una fede non finta. Il fine dell'incarico nostro rimane sempre l'amore, perché noi siamo stati generati dall'amore, viviamo per amore e siamo stati salvati per amore. Quindi l'esortazione che mi sento di dare questa sera è veramente questa, che possiamo preservare per la grazia di Dio quello che Lui ci ha dato, i fratelli, le sorelle, ci possiamo preservare gli uni gli altri e possiamo veramente credere che noi siamo un corpo, membro l'uno dell'altro, per l'amore che è in Cristo Gesù, il nostro Signore. Amen. Amen.